Allora, partiamo dai ringraziamenti al amatissimo Vitolo Monaco che gestisce questa struttura meritoria veramente. Ogni anno abbiamo modo di incontrarci con la professoressa Dino, che io stimo moltissimo, come è noto, non da ora. E quindi questo incontro, purtroppo avvenuto con le modalità che ci impone l'emergenza sanitaria che ci riguarda, e quindi c'è forse un po' meno possibilità di essere passionali, ma ciò non toglie che affronteremo il nostro discorso con partecipazione. Io ho visto uno dei filmati e l'avevo visto in una scuola di Brancaccio, delle maestre bravissime in un ambiente, come è noto, Brancaccio è uno dei quartieri più ad alto tasso di criminalità mafiosa, e quindi queste maestre che cercavano di incidere nella mente dei bambini erano veramente coraggiosissime, e anche loro quindi svolgono una missione. Purtroppo di recente ho sentito che anche il centro invece Padre Nostro è stato oggetto di attentato di nuovo, dunque non sappiamo fino a che punto queste mentalità possano essere modificate nel tempo, ma noi ci dobbiamo sperare. Abbiamo detto che gli omicidi, i femminicidi nel 2018, abbiamo sentito, possono essere da 127 a 133, come se avessimo i numeri alle slot. In realtà, se facciamo il conto, si tratta di l'uccisione di una donna ogni 3 giorni. Nel 2020, due mesi, già ci sono state 14 omicidi, e quindi penso che sia un dato inquietante. E abbiamo sentito pure che non è un fatto emergenziale, ma un fatto quasi c'è da accettare, non dico con rassegnazione, ma insomma da accettare. Questo è ancora più inquietante, perché influisce sulla è come se dovessimo dare atto che succedano queste cose. E allora è bene non perdere la capacità di indignarsi, e con questo sentimento, con questo modo, io ho svolto la mia esperienza giudiziaria in quasi 40 anni, e i primi omicidi di donne, mi ricordo, io ho fatto molta corte d'assise naturalmente, e i primi omicidi si chiamavano omicidi passionali. Prima di occuparmi di mafia, il presidente del tribunale di allora, non vi dico quanti anni fa, mi disse: non ti preoccupare, ti faccio fare gli omicidi passionali, come se fossero meno importanti degli omicidi di mafia. E poi però mi sono dovuta occupare per tantissimi anni di mafia, ma ho continuato a seguire queste esperienze di donne uccise, fino a quando, appunto, coltivando il senso dell'indignazione, non solo me ne sono occupata poi materialmente quando ero alla Procura Generale proprio di omicidi di donne, ma anche ho scritto un libro che spero di aggiornare appena finirò gli impegni gravosissimi della Cassazione. E spero di aggiornarlo e di portare un ulteriore contributo. Un'altra premessa è quella che noi siamo, questa riunione è stata predisposta quasi a ridosso della festa delle donne dell'8 marzo, ed è bene ricordare che abbiamo noi due feste durante l'anno, due occasioni in realtà di riflessione durante l'anno, una è l'8 marzo e l'altra il 25 novembre. Che cosa, in che modo si differenziano queste due ricorrenze? La festa dell'8 marzo, penso sappiate tutti, è stata istituita dalle organizzazioni delle Nazioni Unite nel 1907, ed è stata istituita per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne, contro le discriminazioni e le violenze nella storia, a fini di uguaglianza di diritti. Il 25 novembre a sua volta è stato istituito in ricordo di delle sorelle Mirabal, che erano tre donne politiche molto, i mariti erano dei politici perseguitati, e loro, mentre andavano a trovarle in carcere, sono state uccise dalla dittatura, e in loro onore è stata istituita questa ricorrenza del 25 ed è contro le violenze. Quindi, mentre l'8 marzo è la valorizzazione delle donne, il 25 è un ricordare la lotta contro la violenza e quindi le discriminazioni, eccetera. È stata istituita, come vi dicevo, nel 1907, nell'ottica del primo diritto riconosciuto alle donne, cioè del suffragio universale. E quindi pensate che prima ancora le donne non potevano avere neanche un credo politico, insomma, da esprimere poi dentro le urne. E ciò posto, poi nel 1944 si creò l'UDI, finalmente il primo movimento, diciamo, Unione Donne Italiane, e da lì è iniziato questo approfondimento, questa consapevolizzazione dell'esperienza della violenza sulle donne. Quello cui io aspiro adesso è quello di dare un contributo alle ragazze, alle giovani, alle donne di qualsiasi età, un contributo di, ripeto, di consapevolizzazione, cioè capire queste, soprattutto le giovani donne, devono avere avere il senso della loro dignità, il senso del loro essere, non solo come madri, come lavoratrici, cioè in una funzione sociale, ma proprio come donna, come individui, quindi che hanno delle aspirazioni, che hanno dei sogni, desideri, ambizioni, obiettivi, ecco, e che queste donne riescano a raggiungere un equilibrio, una saggezza, una forza, per valorizzare appunto la profondità, la statura e la forza delle donne. E questo è un messaggio che deve passare e che io oggi cerco di interpretare. E quindi queste giovani donne, se dovessero subire le prime forme di violenza dal fidanzatino che le dà uno schiaffo, oppure un rapporto un po' più violento, iniziano una convivenza e subiscono dal compagno, allora devono avere la consapevolezza di avere riferimenti sociali, e quindi possono fare affidamento intanto nella scuola, professori, presidi che sono molto sensibili tante volte, poi anche la polizia, i commissariati di zona, cioè istituzioni vicine alla gente, e così anche le case famiglia, i centri antiviolenza, le case rifugio, servizi di assistenza alle vittime di reato, quindi servizi sociali, perché tante volte queste ragazzine o giovani donne si trovano a non sapere come affrontare, e non ultima la famiglia, i genitori, che devono avere proprio la fiducia nei confronti e dare fiducia a queste giovani. E allora nel giugno del 2019 è stata emanata la legge soprannominata Codice Rosso. Questo Codice Rosso non è una legge che è venuta fuori come Minerva dalla testa di Giove, e c'è tutto un percorso legislativo di decenni e decenni che è nato e ha cominciato con l'istituzione reato di violenza sessuale nel 1996, pensate. Prima era, come ha detto la professoressa Dino, un reato contro la morale, e invece diventa un reato contro l'individuo, la donna, la persona, e quindi c'è questo balzo di tutela giudiziaria assicurata alla vittima. Poi nel 2009 è stato istituito il reato di stalking e quindi di atti persecutori, che è stato pure una pietra miliare importantissima. Certo non vi sarò a raccontare tutta la normativa, ma insomma per cenni è importantissimo il decreto legge del 2013, dopo che è stata dopo la convenzione di Istanbul del 2011, il legislatore italiano ha emanato per la prima volta una legge nel 2013 che vede proprio come soggetto da tutelare la donna anche in ambito giudiziario, fornendo le informazioni che sono necessarie, e tutela anche nel corso del processo, nel corso dell'acquisizione delle sue dichiarazioni, che poi forma diciamo l'architrave della prova in questo tipo di delitti. E poi la legge per la tutela delle vittime di femminicidi, dei superstiti, cioè dei figli, e quindi lo Stato ha riconosciuto la possibilità di un risarcimento nei confronti dei figli, diciamo dei superstiti, e tuttavia con un limite, cioè si deve riscontrare una falla, ecco, nel sistema giudiziario che ha portato, che non ha riconosciuto in tempo una potenzialità di violenza, e quindi non ha non sono stati svolti i processi in tempo, e quella persona si è arrivata a ucciderla. Capite bene, e lo dico da giudice, che non è facile riconoscere la colpa dei giudici o dei PM, e lo dico appunto con cognizione di causa, perché non è facile dire che un PM ha perso tempo, dire che un giudice non è stato sensibile, che non ha dato un risarcimento adeguato e così via. E quindi lo posso dire io da giudice, e quindi, ma se lo dicono gli altri è la verità. E perché bisogna dirlo? Io ho sempre avuto il coraggio di dire le cose, e quindi anche questo va detto. E dunque il risarcimento ai superstiti viene riconosciuto solo dopo che si riconosce una falla da parte dello Stato, e non è facile. E lei mi dia i tempi, perché io così... Perfetto. Quindi faccio solo un accenno a questo codice rosso. Finalmente, appunto, nel 2019, che cos'è il codice rosso? È una procedura di accelerazione della presa in carico nell'ambito giudiziario delle vicende di donne maltrattate, donne violentate. Quindi entro 3 giorni il pubblico ministero deve sentire, deve quindi acquisire le dichiarazioni di queste persone come se fossero degli automi che dichiarano, vanno via ecco. Invece bisogna fare i conti con la sensibilità delle donne. Certe volte non sono ancora pronte a accusare definitivamente il padre dei loro figli, tante volte, e quindi magari sul momento fanno dichiarazioni accusatorie e poi poco a poco ritrattano, e il pubblico ministero poi spesso si trova con niente in mano, perché con la ritrattazione, la remissione e la querela il processo si svuota. Ecco, questo è un altro ambito da approfondire se avremo tempo. È comunque importante dire pure questo. Il codice rosso è riconosciuto, ma se ci sarà tempo lo approfondiremo dopo, riconosciuto 4 nuove fattispecie di reato, e quindi significa che il legislatore ha percepito la necessità di riconoscere fattispecie penale, per esempio sulla violazione del divieto di avvicinamento nei confronti delle loro vittime, perché una delle misure è questo, appunto, l'allontanamento dalla famiglia, il divieto di avvicinamento. Se violano, prima c'era soltanto un aggravamento della misura in atto, invece attualmente è un reato, e quindi si può agire autonomamente e altre due fattispecie sono il riconoscimento dello sfregio e quindi delle lesioni permanenti, che adesso è diventato un reato a tutti gli effetti e non più un aggravante, e un altro delitto, e poi mi taccio se necessario, un altro delitto è il riconoscimento del revenge porn, cioè la diffusione delle immagini sessualmente esplicite nei social. Molte volte i ragazzini, ma anche uomini, chiedono alle donne di spogliarsi, di avere atteggiamenti sessualmente attivi, facendosi dei selfie e poi per mandarglieli, per farli così graziosamente innamorare ancora di più. E questi uomini tante volte poi, quando la relazione finisce, diffondono. E c'è stata una ragazza che si è uccisa tempo fa, si è uccisa per la vergogna. Ecco, intanto invitiamo le giovani a non cedere a questi inviti, perché il corpo della donna deve essere tutelato anche da noi stessi, cioè affidare, ecco, a un'altra persona diversa da te i momenti tuoi molto intimi, e penso che sia un poco non dovrebbero le ragazze, le donne affidare ad altri anche la visione del loro corpo. E finalmente anche questo è stato riconosciuto come reato e con pene abbastanza elevate. E se lei vuole io mi fermo, perché eventualmente sì. L'ultima cosa che volevo dire è questo, l'obiettivo oggi mio era questo, di aiutare a consapevolizzare le donne dei loro diritti, poi vedremo cosa sono i diritti umani e la fiducia che devono avere in se stessi nel sapere e affrontare il proprio aggressore, il proprio abusante e il proprio maltrattante. Grazie.